sentivo collegato il testo di oggi con, ancora con la figura di Sara che è stata con noi ieri, per il fatto che questo Abimelech, verosimilmente, ha conosciuto Abramo come uomo di Dio attraverso la vicenda di Sara che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi. Quindi questa vicenda, secondo me, ha innestato o alimentato in lui un certo timore di Dio, insomma, ecco, qui, che appunto nella parola di oggi lui attribuisce ad Abramo come una persona appunto che rappresenta Dio in qualche modo nella sua vita, insomma.
Io ho provato un certo disagio nel testo di oggi perché mi è risultato e mi risulta difficile collocare i due principali personaggi, quindi questo Abimelech e questo Abramo, in un posto preciso perché ci sono sì, degli equilibri impostati tra questi due personaggi. Se è vero, come è stato detto, che Abramo è l'eletto di Dio, colui che ha scelto Dio stesso, qua quello che parla di Dio è Abimelech, non è Abramo. Giurami per quel Dio, dice al versetto 23. Non mi riesce facile capire chi è, se c'è un più forte. Quindi uno che ha più interesse dell'altro a fare questa alleanza. Sembrerebbe di capire che è più forte o lo è umanamente questo Abimele, si presenta con il suo capo dell'esercito, addirittura nel testo dei 70 c'è anche un'altra figura che lo accompagna. Potrebbe essere il paraninfo, cioè colui che accompagna la moglie, la donna, ha qualcosa a che vedere con la storia di Sara, appunto. Cioè è una delegazione che va da questo Abramo e quindi potrebbe sembrare che Abramo è il più importante dei due, però è sicuramente il più debole perché almeno numericamente è in minoranza. Tra i due usa l'imperativo a Abimele che gli dice giurami per Dio che non mi farai ingiustizia, quindi è come se fosse in una posizione di timore nei confronti di questo Abramo, pur dandogli un ordine perentorio, ma ha bisogno da parte sua, ha bisogno che Abramo lo tratti bene e lo tratti con giustizia e non con ingiustizia. Perché? Come mai? A quel punto Abramo gli fa presente un torto del pozzo o dei pozzi e misteriosamente però è Abramo che gli offre degli animali. Se è dalla parte della ragione Abramo perché ha subito un torto, è quell'altro che deve riparare, come nel caso della sottrazione di Sara è stato Abimele a offrire degli animali perché era dalla parte del torto. Ma se Abramo è oggi dalla parte del giusto, perché è lui che offre gli animali? E poi vabbè, c'è questa faccenda di sette anelle, testo lì per il fatto della denominazione di questo pozzo. Di fatto però, ecco, hanno fatto questa alleanza che è ripetuta più volte. Mi viene anche da pensare che alla fine, dato che Abramo non è un residente, un abitante titolato per stare nella terra dei Filistei, questo giuramento è quello che gli consente di stare lì per lungo tempo, per molti giorni, ma lui una promessa è una terra gli è stata promessa, non era suo che interesse aveva stare lì. Ce l'aveva in lungo e in largo la possibilità di girare, ma doveva stare lì. Ecco, quindi, non so che conclusioni tirare, ma sono due figure molto interessanti, entrambe molto, però, almeno per me, non chiaramente, come dicevo, collocabili. Forse è un'ambiguità doverosa che occorre tenere in tutti i casi nelle parole di Dio, perché sono più grandi di noi, non le possiamo capire fino in fondo e possono avere e hanno sfumature e messaggi che possono essere molto più significativi di quello che noi possiamo percepire.
Oggi mi sembra, almeno a me è sembrato che venisse sottolineato il fatto che Abramo nel luogo dove abita è straniero e ci viene detto il modo con cui si comporta, e cioè che in questa terra che è straniera lui con gli altri popoli deve fare degli accordi, dei patti. E sì, mi viene in mente che anche quando lui entrerà nella terra promessa, che è quella che è stata promessa, però questo popolo, nelle leggi gli verrà detto che non è sua la terra, è di Dio. E quindi indica come, che rapporto deve avere questo eletto rispetto alla terra, e che quindi non può possedere, quindi è più uno straniero, e mi sembra come un'indicazione sul comportamento. Sarebbe interessante di sapere gli ebrei come aggiustano questo.
Aggiungerei che all'inizio del racconto di oggi vi è da parte di un re pagano il riconoscimento della relazione speciale che intercorre tra Abramo e Dio. Dio è con te in quello che fai. Non è l'ultima volta che questo riconoscimento appare. Per esempio, il faraone riconosce ai tempi della permanenza degli ebrei nella terra d'Egitto che Dio è con Giuseppe e che gli riesce tutto quello che fa, e come appunto viene affermato qui: Dio è con te in quello che fai, in tutte le cose, in tutte le azioni che fai, Dio è con te. Anche nel Nuovo Testamento, nel rapporto tra gli avversari di Gesù, capita che gli dicano: tu sei un maestro, tu non guardi in faccia nessuno, tu onori la verità, insegni la via di Dio con giustizia. E queste affermazioni dicono che l'elezione di Dio nei riguardi ora di Abramo, ora di Giuseppe, ora di Gesù stesso, è qualcosa di visibile, di riconoscibile all'esterno anche a persone che non sembrano avere un particolare rapporto con Dio, anche se il caso di oggi è il caso di un uomo che, come abbiamo visto nei racconti precedenti, ha una relazione importantissima con Dio, c'è un dialogo, Dio lo visita di notte nel sogno e parlano della situazione che si è creata. Con la visita di Abramo e con la presenza di Sara alla corte. Mi pare che questi racconti ci invitino a guardare con attenzione anche alla storia che viviamo, a riconoscere la presenza di Dio nelle persone importanti. Nella stagione di chiesa che stiamo vivendo, per esempio, è abbastanza evidente che a una persona come il Vescovo di Roma, ma anche in un certo senso, per altri versi, al Vescovo di Bologna, venga riconosciuta un'autorità da parte anche di enti, persone lontane, che è un'autorità di tipo morale che deriva dal riconoscimento della presenza di Dio che si rende visibile. Dio, la relazione con Dio di queste persone, diventa agli occhi anche di chi non crede, di chi è lontano, un segno importante di credibilità. Mi pare che il linguaggio adoperato nel racconto di oggi per esprimere gli accordi tra Abimelech e Abramo sia molto ricco. Si parla di giuramento, una richiesta di giuramento da parte di Abimelech al versetto 23 e la conferma da parte di Abramo. Al versetto 24 io lo giuro, e al versetto 31 viene ripreso questo termine del giuramento anche per spiegare l'etimologia del nome dato al luogo, Bersabea, il pozzo del giuramento, ma non solo il giuramento, anche l'alleanza che viene stipulata attraverso un rito che viene descritto tra loro due, concluse un'alleanza, versetto 27, ma anche un elemento di testimonianza che appare quando Abramo spiega a Abimelech il significato di quelle sette agnelle che vengono messe da parte. Ciò mi valga di testimonianza, dice al versetto 30. Dunque si giura, ci si mette d'accordo stringendo un'alleanza, quello che succede va riconosciuto, in qualche modo va messo per iscritto, e qui non abbiamo, come altrove, dei documenti scritti, non abbiamo neppure magari delle pietre che spesso vengono utilizzate come memoriale di un patto concluso, ma abbiamo questo rito di animali che vengono regalati come prova dell'accordo stretto. Mi pare che la ricchezza di questo linguaggio induca a pensare che è meglio cercare di mettersi d'accordo. In particolare qui segnalo che al versetto 34, l'avrete visto forse nelle note della Bibbia, si parla del territorio dei Filistei, anticipando una nozione che evidentemente è anacronistica, per indicare il rapporto dialettico secolare di Israele con i filistei, sono gli antenati dei palestinesi. Questo racconto ci dice che se non si fa così, come Abramo e Abimelech hanno fatto, si finisce a fare la guerra permanente, la lotta continua. Sono testi importanti che valorizzano formule di compromesso che vanno cercate da entrambe le parti per mantenere la relazione in quell'equilibrio di cui prima si parlava, perché se non vi è questo tentativo concorde di andare nella stessa direzione, l'alternativa è pronta, l'alternativa è quella dello scontro violento. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per strada, insegna Gesù nel discorso della montagna. Ha anche questo significato, leggendo come stiamo facendo nella preghiera dell'ufficio delle letture in queste settimane l'enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale di Papa Francesco, Fratelli Tutti, questa istanza è molto pronunciata, cioè la continua esortazione a mantenere il dialogo, ad aprire il dialogo, a non accettare muri di divisione, a fidarsi dell'altro, ad aprire dei tavoli, a concordare delle formule di compromesso, a non avere paura dell'altro, a cercare di vivere in pace per quanto è possibile con tutti. Mi pare che il racconto di oggi abbia anche questo significato. Infine volevo segnalare che al versetto 33, accanto al tema dell'essere forestiero sulla terra, c'è quello della invocazione del nome del Signore. Qui viene chiamato il Dio dell'eternità, il Dio eterno. Il luogo è ricordato non solo per gli accordi stretti tra Abramo e Abimelech, ma anche attraverso la piantagione di quel tamerisco, almeno secondo il testo originale. La versione dei 70 parla invece di un campo. Questo luogo è il luogo in cui Abramo invoca il Dio eterno. Dunque è un luogo, uno spazio geografico. Abramo non lo possiede, sa che lui è un ospite, come del resto Abimelech gli ha detto chiaramente: tu agirai con me con quella lealtà che io ti ho dato perché sei ospite. Quindi Abimelech anche inizia gli accordi precisando i ruoli: mettiamoci d'accordo che io sono il proprietario e tu sei ospite. Ma in questa condizione, diciamo, di minorità di Abramo, c'è il segno della preghiera, dell'invocazione del nome, e mi sembra molto bello appunto l'attributo che viene dato a Dio. Dio è il Dio eterno, il Dio secolare, il Dio che supera i tempi, quindi supera i luoghi ma anche supera i tempi, è al di là del tempo. E Abramo, con il suo atto di fede e la sua preghiera, riconosce a Dio questo potere che trascende ogni limite umano. Mi rimane sempre molto misterioso. Ieri Luisa ha chiesto di aggiungere ai versetti previsti nel calendario biblico anche i versetti della seconda lettera ai Corinti che poi abbiamo letto oggi, che cosa esattamente Paolo voglia dire quando dice che quella potenza di Dio che è eterno si compie nella debolezza. Io intendo da questo passaggio autobiografico di Paolo che la presenza di quella misteriosa spina nella carne da cui egli chiede di essere liberato e che invece il Signore gli lascia sia per lui, come appunto racconta, il motivo per non esaltarsi, per non montare in superbia, qualche cosa che quindi lo tiene basso, lo trattiene in un'umiltà forzata, in una posizione di minorità. Ma che cosa vuol dire che quella potenza di Dio si manifesta nella debolezza? Forse Abramo in questi racconti ce lo sta mostrando, cioè il fatto di vivere da povero, cioè non possedendo una terra, non possedendo le relazioni, per esempio, con i suoi figli, che in modo diverso Ismaele e Isacco vengono presentati come doni, dai quali lui incessantemente deve distaccarsi. Anche stamattina abbiamo ascoltato nel brano della piccola regola il discorso sul distacco interiore. Forse la potenza che si compie nella debolezza è accettare i termini di una povertà radicale, che l'essere straniero di Abramo in una terra non sua e l'essere privo di relazioni possedute ci mostrano molto chiaramente.